Dagli studi di Radio Maria trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, io prego per voi. Un saluto a tutti voi, in particolare a quelle persone che sono ammalate o in carcere e anche a quelli che le assistono. Ringraziamo il Signore per il dono di Radio Maria che entra nelle nostre case per arricchire la nostra vita con la preghiera, la riflessione cristiana e sosteniamola con la nostra solidarietà. Quest'anno noi salesiani abbiamo festeggiato 200 anni dalla nascita di San Giovanni Bosco e per questo, fedeli al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, di mese in mese sto presentando in dettaglio la vita di Don Bosco, padre e maestro dei giovani, come l'ha definito il Santo Papa Giovanni Paolo II. In questa trasmissione faccio naturalmente riferimento alle varie pubblicazioni della nostra casa editrice LDC. La voce di Clara Cuppi, fedelissima collaboratrice, si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto. Oggi vi parlerò della costruzione della Basilica di Maria Ausiliatrice da parte di Don Bosco e poi dell'espansione della congregazione salesiana in tutta l'Europa e anche nell'America Latina.
Già all'inizio del 1860 Don Bosco nutre l'idea di costruire a Valdocco una seconda chiesa, assai più ampia e imponente della precedente, dedicata a San Francesco di Sales. La prima chiesa è decisamente troppo piccola per il crescente numero di giovani, di salesiani e di cooperatori. Sono questi i motivi che Don Bosco presenterà all'autorità civile. Ad ogni modo, la mancanza di posti non è l'unica né la principale ragione per iniziare la costruzione di questo edificio. Il titolo scelto denota chiaramente l'intenzione di Don Bosco, Maria, aiuto dei cristiani.
A Don Giovanni Cagliero confida i suoi piani con queste parole. La Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice. I tempi corrono molto tristi e abbiamo proprio bisogno che la Vergine Santissima ci aiuti a conservare e difendere la fede cristiana. Questo titolo, Ausiliatrice, nacque al tempo della battaglia di Lepanto, 1571, e poi divenne nuovamente popolare ai tempi di Don Bosco. Per lui questo titolo ha una chiara connotazione. Quando ci sono situazioni di oppressione politica contro la Chiesa, Maria corre in aiuto dei cristiani.
Il terreno su cui la basilica sarà costruita si trova davanti all'oratorio. Nella tradizione salesiana è noto come il campo del sogno. Secondo Don Bosco, Maria gli avrebbe indicato quel campo come il luogo dove due soldati romani avevano subito il martirio e gli avrebbe chiesto di costruirvi una chiesa. Ciò conferisce al posto un carattere un po' soprannaturale e un'aura di sacralità. Don Bosco è sensibile a segni del genere e in tante cose egli scorge quasi spontaneamente l'intervento di Dio.
Dal momento che Don Bosco ha acquisito la proprietà di quel terreno, invita diversi architetti a progettare una basilica che sia magnifica, sono parole sue, e anche che fosse in tali proporzioni che potesse accogliere un gran numero di devoti e rendere l'onore dovuto all'augusta regina del cielo. Così scrive Don Bosco. Alla fine Don Bosco sceglie il progetto di Antonio Spezia. Lo stile è tardo rinascimentale, la forma è a croce latina. Presenta delle somiglianze notevoli con la chiesa che c'è a Venezia, la chiesa di San Giorgio Maggiore. Ancora nello stesso mese Don Bosco presenta il piano all'amministrazione cittadina per averne permesso. Il titolo che lui ha assegnato al progetto, Chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, è, a motivo del clima anticlericale, molto audace.
Infatti, l'amministrazione conosce il significato connesso con quel titolo e perciò rifiuta il progetto. Don Bosco lo ripresenta il progetto. Questa volta non si parlava di Maria Ausiliatrice, ma solamente di una chiesa in Val d'Occo. Ora gli è concesso il permesso, senza ulteriori problemi, e quindi può costruire. Più tardi darà comunque a quella chiesa il nome che aveva in mente. Nell'autunno del 1863 iniziano i lavori di costruzione sotto la guida di Carlo Buzzetti, antico allievo di Don Bosco, di Val d'Occo. La supervisione è di Antonio Spezia, che non si fa pagare per questo lavoro.
Quando nella primavera del 1864 sono ultimati i lavori di scavo, Don Bosco procede alla cerimonia della posa della prima pietra. In quell'occasione rovescia nelle mani di Carlo Buzzetti il contenuto delle sue tasche, 40 centesimi, anticipo simbolico della paga che gli spetta.
Nello stesso tempo l'episodio fa capire in quale impresa Don Bosco si è buttato. Dove trovare i soldi per portare a termine un'impresa così grande e così costosa? A intervalli regolari, per mancanza di soldi, i lavori sono sospesi.
Ogni volta, armato di un'assoluta fiducia nella Divina Provvidenza, Don Bosco si mette in cammino per raccogliere, mendicando, il denaro necessario per continuare l'impresa. Il 9 giugno 1868 la Basilica è consacrata con grande solennità da Monsignor Riccardi, Arcivescovo di Torino.
La Basilica diventa un centro di devozione mariana e gode di una grande notorietà. Con il passare degli anni, il titolo di Maria, aiuto dei cristiani, assume per Don Bosco un significato più vasto, al di là del senso politico.
Aiuto dei cristiani è il titolo che, accanto a quello di Immacolata, Don Bosco assegna il più sovente a Maria. Ambedue le denominazioni hanno un ruolo importante nell'opera educativa e spirituale della congregazione salesiana.
Maria, aiuto dei cristiani, è la forza dinamica per la Chiesa in generale e per la società salesiana in particolare. Per Don Bosco, Maria è la vera fondatrice e protettrice di tutte le opere salesiane.
Ancora oggi la Basilica è il cuore pulsante della vita salesiana e moltissimi pellegrinaggi dimostrano la devozione di tanta gente che trova nell'Ausiliatrice la protettrice. Ma parliamo ora dell'espansione della congregazione salesiana in Europa. In Francia, in Spagna, in Inghilterra, e continua questa espansione incessantemente. Anche fuori dai confini italiani, l'opera di Don Bosco, in favore dei giovani, è sempre più conosciuta e gode di grande popolarità. Affluiscono numerose domande da parte di vescovi per aprire opere salesiane in altri paesi. Non tutte le iniziative risultano felici. Alcune fondazioni, dopo qualche anno o un periodo più o meno lungo, vengono chiuse perché per qualche ragione si trovano in gravi problemi oppure non raggiungono il risultato desiderato. Altre iniziative invece riescono molto bene, si sviluppano, diventano centri di grande diffusione nel territorio dove si trovano.
La prima fondazione fuori dai confini attuali d'Italia ha luogo a Nizza nel 1875. La fondazione è assai comprensibile perché fino al 1860 il territorio a sud della Francia, cui appartiene anche la città di Nizza, fa parte del Piemonte, nel Regno di Sardegna. la popolazione parla l'italiano e Don Bosco vi apre un oratorio, un orfanotrofio e una serie di laboratori. In occasione dell'inaugurazione dell'opera di Nissa, che avviene nel 1877, Don Bosco scrive anche uno dei suoi documenti pedagogici più importanti, il sistema preventivo nell'educazione della gioventù. Ed è la prima volta che descrive il suo metodo educativo come sistema preventivo.
A ritmo accelerato seguono altre iniziative nel sud della Francia, alla Navarre, a Marsiglia, a Saint-Cyr. A Marsiglia apre nel 1883 un noviziato. Dopo le fondazioni nel sud della Francia, si spinge anche al nord nella città di Lilla e di Ménilmontant, che è un quartiere operaio di Parigi. A partire dal 1875, e Don Bosco ha già 60 anni, fino all'86, due anni prima di morire, Don Bosco farà ogni anno un viaggio in Francia. Vi gode di una immensa popolarità. Spesso gli è quasi impossibile spostarsi a causa della grande massa di persone che lo circonda. Lo vuole toccare, gli taglia i pezzetti di vestito per avere una reliquia da portare a casa, vuole ricevere la sua benedizione.
Molti francesi lo considerano un santo con particolari doni. Nasce un grande movimento di cooperatori, molto attivi e molto generosi nel sostenere le sue opere. Anche quando Don Bosco è già troppo anziano e troppo malato per viaggiare, continua ancora a visitare quel paese. È costretto a fare questi viaggi, alla ricerca di soldi, a causa dell'ingente onere di debiti che pesano sopra la società salesiana. Però, nello stesso tempo, intende muovere i francesi a prendersi cura della gioventù povera e abbandonata.
Come in tutte le altre congregazioni, i salesiani non hanno vita facile in Francia. Nel periodo del risveglio religioso dopo la Rivoluzione francese sono sorte numerose congregazioni religiose, però senza richiedere e ottenere il permesso dello Stato. Verso il 1877 ve ne sono oltre 500, con all'incirca 20.000 membri fra uomini e donne. Dopo la caduta e la deposizione di Napoleone III nasce la Terza Repubblica Francese e nel 1875 è approvata la Costituzione Repubblicana. Il clima politico si evolve verso un anticlericalismo furibondo e si va verso una radicale secolarizzazione, in modo particolare dell'intero mondo scolastico.
Nel 1880 è approvata una legge che sospende tutte le congregazioni che non hanno ricevuto l'approvazione per la loro fondazione. Le nuove opere salesiane cercheranno di aggirare la legge. Cercano di proporsi come associazioni di liberi cittadini che lavorano nell'ambito sociale a favore dei giovani. La situazione avversa che regna in Francia sembra dare ragione a Don Bosco, in particolare al suo tenace tentativo di presentare la sua società nelle costituzioni come associazione di liberi cittadini. Le case salesiane del nord della Francia, che verso il 1900 tentano di farsi riconoscere dallo Stato come scuole, sono prontamente chiuse. Perciò, saggiamente, le opere del sud della Francia continuano a operare sotto quella denominazione, cioè di associazione di liberi cittadini.
È la volta della Spagna. Nel 1879 l'arcivescovo di Siviglia manda una lettera a Don Bosco chiedendo di aprire una scuola salesiana a Utrera. Don Cagliero e il coadiutore Giuseppe Rossi si recano sul posto per esplorare e preparare la fondazione. Ai salesiani è messa a disposizione una chiesa ed un convento abbandonato. Nel 1881 arrivano 6 salesiani nella Spagna, riaprono la chiesa, attirano cooperatori e avviano una scuola e un convitto per 150 ragazzi in situazioni di necessità.
L'anno successivo una vedova benestante manda a più riprese una lettera a Don Bosco. per onorare la memoria del marito defunto, vorrebbe aprire una scuola per ragazzi poveri. Alla fine Don Bosco accetta e nel 1884 i salesiani avviano una scuola professionale a Sarriá, Barcellona. La vedova Dorotea Ciopitea de Serra, cooperatrice salesiana, è fino ad oggi venerata in Spagna come la madre dell'opera salesiana di Barcellona. L'opera si sviluppa diventando una delle opere salesiane maggiori della Spagna. Nel 1886 Don Bosco andò personalmente a Barcellona per visitare quella fondazione. È stato l'ultimo suo viaggio all'estero.
E è la volta dell'Inghilterra. Don Bosco sogna di aprire un'opera salesiana in questo paese. Verso la fine della sua vita riesce a fare un primo passo per realizzare il sogno. Riceve l'invito di aprire a Battersea, ampio quartiere povero di Londra, una casa per ragazzi poveri abbandonati. Nel novembre del 1887, un anno prima di morire, i primi salesiani si insegnano in quel quartiere. Accanto alla scuola professionale aprono anche un oratorio, si assumono la cura della parrocchia. Assumere una parrocchia in quel periodo è piuttosto eccezionale, ma il progetto stenta a realizzarsi. A causa della grande differenza culturale, il trasferimento del carisma di Don Bosco e dei salesiani in una borgata povera di Londra avviene molto faticosamente. I salesiani inoltre vi conducono una vita molto isolata, vivono in grande povertà. Ciò nonostante si pongono le basi della presenza salesiana nel Regno Unito.
Vediamo in Italia, l'espansione in Italia. Il numero delle opere salesiane in Italia continua a crescere, soprattutto in Piemonte e in Liguria, ma anche in Toscana, nel Veneto e in Sicilia. L'apertura di un'opera salesiana a Roma è un sogno che Don Bosco coltiva da tempo e le trattative falliscono ogni volta, ad esempio per motivi politici oppure perché la controparte non accetta le sue condizioni. L'esperienza gli ha insegnato che riguardo alle condizioni di accettazione non si deve mollare per evitare poi sorprese negative.
Un motivo secondario è che Don Bosco negli ambienti della curia romana non è più trattato con molta benevolenza, perché il conflitto con Monsignor Gastaldi, suo vescovo di Torino, pesa sulla sua reputazione. Il primo resoconto della società salesiana consegnato a Roma nel 1879 riceve un giudizio molto critico. Inoltre Papa Leone XIII, successore di Pio IX, che aveva molto amato Don Bosco, assume un atteggiamento assai più chiuso rispetto al suo predecessore. Don Bosco incomincia a rendersi conto che è ostacolato e isolato nelle sue iniziative. Per sbloccare la situazione decide di assumersi un compito molto difficile.
Pio IX, nella sua qualità di vescovo di Roma, aveva progettato la costruzione di una chiesa a Castro Pretorio, un quartiere in pieno sviluppo nella periferia di Roma. Alla morte di Pio IX i lavori non sono ancora cominciati e il suo successore Leone XIII assume il progetto. Nel 1879 si comincia la costruzione della Chiesa del Sacro Cuore. Per mancanza di fondi, i lavori, dopo breve tempo, sono sospesi. Su proposta del cardinale vicario Monaco, La Valletta, il Papa chiede a Don Bosco di assumersi la responsabilità di continuare la costruzione della Chiesa. Le spese sono gigantesche. E anche dopo ripetuti viaggi alla ricerca di aiuti e l'organizzazione di una grande lotteria, resta un ingente debito da pagare.
La chiesa viene ultimata nel 1884 e 3 anni dopo si apre una scuola accanto alla chiesa. In questo modo, finalmente, dopo tanti anni di vari tentativi, Don Bosco inizia un'opera salesiana nella città di Roma. Riconquista anche la sua buona fama negli ambienti ecclesiastici romani, ma il prezzo pagato è gigantesco. Le preoccupazioni finanziarie e gli sforzi per pagare i suoi debiti gli tolgono le ultime forze. Nel 1887 la chiesa e la scuola sono benedette ancora prima di essere completate. La cerimonia è anticipata per permettere a Don Bosco, ormai fortemente indebolito, di essere presente. Contemporaneamente all'espansione in Italia e in Europa, però, si apre un fronte nuovo, si dà l'avvio all'espansione a livello mondiale, in particolare all'America Latina.
E infatti ecco un sogno giovanile di Don Bosco, che aveva sognato da giovane di diventare missionario. Ne parla anche durante il tempo del ginnasio. Dopo la formazione al convitto ecclesiastico, pensa con grande serietà di partire per le missioni. Ma Don Cafasso lo mette nuovamente con i piedi per terra. La sua salute è tale da non poter fare questo passo. Viaggiando in carrozza, più volte gli viene il mal di stomaco con tale violenza che è costretto a scendere e a proseguire a piedi. Rischierebbe di non sopravvivere alla traversata dell'oceano, viaggio di diverse settimane. Il sogno missionario sembra quindi sepolto per sempre.
Don Bosco però trova un'alternativa per realizzare comunque il suo sogno missionario, superando di gran lunga l'opzione iniziale di partire personalmente. In seno alla sua giovane società, in rapida crescita, si sviluppa una generazione di salesiani animati da immenso entusiasmo e da un profondo senso di Dio, combinato con il buon senso contadino. Questi salesiani diventano i realizzatori del suo sogno missionario.
La passione di Don Bosco per le missioni ha la radice nell'afflato missionario che dall'inizio del XIX secolo soffia attraverso tutta l'Europa. Dopo la persecuzione sotto la Rivoluzione francese, una rinnovata consapevolezza religiosa si fa strada, rinforzata ulteriormente da ideali romantici.
Antichi e nuovi ordini e congregazioni si impegnano nel lavoro missionario. Diversi papi, Gregorio XVI, Pio IX e soprattutto Leone XIII, incoraggiano e sostengono il rinnovato ardore missionario. Le idee teologiche di quel tempo spiegano in qualche modo perché si vuol lavorare per convertire tutti coloro che vivono ancora avvolti nelle tenebre dell'incredulità. A causa della caduta di Adamo ed Eva, l'uomo si è staccato da Dio e va incontro alla perdizione. Per salvare l'uomo, Dio stesso si è fatto uomo in Gesù Cristo. La sua morte in croce e la sua risurrezione ci portano l'auspicata salvezza. Chi si fa battezzare diventando membro della Chiesa ha parte in questa salvezza. Chi non è battezzato non può salvarsi e non può raggiungere la vita eterna. In quella logica non c'è salvezza all'infuori della Chiesa. La diffusione della fede è quindi una questione di vita o di morte, e ciò spiega la disponibilità di migliaia di giovani idealisti a buttarsi nella grande avventura missionaria.
Don Bosco non la pensa diversamente, è spinto dalla medesima passione e convinzione che la salvezza si trova unicamente nella Chiesa Cattolica. Non per nulla il motto della sua vita è «Da mi animas cetera tolle». Per la salvezza delle anime nessuno sforzo è troppo grande. Fin dalla fine del 1860 sta cercando un modo per mandare i suoi salesiani nelle missioni. Il Concilio Vaticano I raduna a Roma vescovi, vicari, apostolici provenienti da tutto il mondo. Pur non partecipando personalmente al concilio, Don Bosco in quel periodo incontra responsabili ecclesiastici provenienti dalle terre di missione. Le opere di Don Bosco in favore della gioventù povera e abbandonata sono lodate negli ambienti dei padri conciliari.
Diversi responsabili delle missioni vengono a bussare alla porta di Don Bosco domandandogli di mandare missionari. Ma già prima del concilio Don Bosco mantiene buoni rapporti con alcuni importanti missionari. Uno di loro è Daniele Comboni. A motivo della sua grande esperienza con il lavoro missionario in Africa, è invitato a partecipare al Concilio Vaticano I in qualità di teologo.
Don Bosco lo conosce già da più anni, perché nel 1864 Comboni ha visitato l'oratorio di Valdocco. Comboni parla della sua strategia per fare evangelizzare l'Africa dagli stessi africani. È un'idea sorprendentemente moderna per quel tempo e ispirerà anche Don Bosco. Più tardi, nel 1877, Daniele Comboni diventa vicario apostolico per l'Africa centrale e vescovo di Khartoum. Ripetute volte ha cercato di convincere Don Bosco a mandare missionari in Africa, ma in quel momento non ha la possibilità di dare seguito a quella richiesta.
Anche il cardinale Charles Vigéry, arcivescovo di Algeri e delegato apostolico dell'Africa del Nord, conosce Don Bosco e il suo impegno per la gioventù povera. Ha visitato alcune volte l'oratorio. Nel 1868 crea l'Istituto dei Missionari dell'Africa, meglio conosciuto come Padri Bianchi. Attraverso la corrispondenza e i colloqui con questi grandi missionari, Don Bosco sviluppa il suo progetto missionario.
Verso il 1875 la società salesiana è talmente cresciuta di numero che Don Bosco giudica che i tempi sono maturi per accogliere un grande impegno nel lavoro missionario. Nel 1876 racconta per la prima volta a Pio IX e poi anche ad altri un sogno che lo ha aiutato a chiarire quale impegno missionario era appropriato ai salesiani. Secondo l'affermazione dello stesso Don Bosco, il sogno sarebbe venuto circa un paio d'anni prima, cioè nel 1871-72.
D'altronde, negli anni successivi Don Bosco racconterà molti altri sogni missionari, sogni e visioni che perlomeno indicano che Don Bosco si occupa intensamente del problema delle missioni. Nelle sue cronache personali Don Barberi si annota il 15 agosto 1876, sono 15 giorni che Don Bosco non sa parlare d'altro che delle missioni. Fino alla sua morte, infatti, le missioni avranno un posto preponderante nei progetti di Don Bosco.
Il sogno del 1872 offre un quadro delle idee che Don Bosco coltiva riguardo al lavoro missionario. Le immagini da lui abbozzate rispecchiano le rappresentazioni, gli ideali e i pregiudizi che durante il XIX secolo circolavano in Europa.
Mi parve, dice Don Bosco, di trovarmi in una regione selvaggia e affatto sconosciuta. Era un'immensa pianura, tutta incolta, nella quale non si scorgevano né colline né monti, ma nelle estremità lontanissime la profilavano tutta scabrose montagne. Vidi in questa pianura turbe di uomini che la percorrevano. Erano quasi nudi, di un'altezza e statura straordinaria, di un aspetto feroce, con i capelli ispidi e lunghi, di colore abbronzato e nerognolo, e solo vestiti di lunghi mantelli di pelli di animali che loro scendevano dalle spalle. Avevano per armi una specie di lunga lancia e la fionda.
Queste turbe di uomini, sparse qua e là, offrivano allo spettatore scene diverse. Questi correvano dando la caccia alle fiere. Quelli portavano conficcati sulle punte delle lancia pezzi di carne sanguinolenta. Da una parte gli uni si combattevano tra di loro. Altri venivano alle mani con soldati vestiti all'europea e il terreno era sparso di cadaveri. Io fremevo a quello spettacolo ed ecco spuntare all'estremità della pianura molti personaggi, i quali dal vestito e dal modo di agire conobbi missionari di vari ordini.
Costoro si avvicinavano per predicare a quei barbari la religione di Gesù Cristo. Io li fissai ben bene, ma non ne conobbi alcuno. Andarono in mezzo a quei selvaggi, ma i barbari appena li videro con un furore diabolico, con una gioia infernale, li assalivano, li uccidevano, con feroce strazio li squartavano, li tagliavano a pezzi e ficcavano i brani di quelle carni sulle punte delle loro lunghe picche. dopo di essere stato ad osservare queste orribili macello, dissi tra me: come fare a convertire questa gente così brutale?
Intanto vedi in lontananza un drappello di altri missionari che si avvicinavano ai selvaggi con volto ilare, preceduti da una schiera di giovinetti. Io tremavo pensando: questi vengono a farsi uccidere. E mi avvicinai a loro. Erano chierici e preti. Li fissai con attenzione e li riconobbi per nostri salesiani. I primi mi erano noti. E sebbene non abbia potuto conoscere personalmente molti altri che seguivano i primi, mi accorsi essere anch'essi missionari salesiani, proprio dei nostri. «Come va questo?» esclamavo. Non avrei voluto lasciarli andare avanti, ed ero lì per fermarli.
Mi aspettavo da un momento all'altro che incorressero alla stessa sorte degli antichi missionari. Volevo farli tornare indietro, quando vidi che il loro comparire mise in allegria tutte quelle turbe di barbari, le quali abbassarono le armi, deposero la loro ferocia e accolsero i nostri missionari con ogni segno di cortesia. Meravigliato di ciò, dicevo fra me: vediamo un po' come va a finire.
E vidi che i nostri missionari si avanzavano verso quelle orde di selvaggi, li istruivano ed essi ascoltavano volentieri la loro voce, insegnavano ed essi mettevano in pratica le loro ammonizioni. Stetti ad osservare e mi accorse che i missionari recitavano il Santo Rosario mentre i selvaggi, correndo da tutte le parti, facevano ala al loro passaggio e di buon accordo rispondevano a quella preghiera.
Dopo un poco i salesiani andarono a disporsi al centro di quella folla che li circondò e si inginocchiarono. I selvaggi, deposte le armi per terra ai piedi dei missionari, piegarono essi pure le ginocchia. Ed ecco uno dei salesiani intonare: «Lodate Maria, o lingue fedeli», e tutte quelle turbe a una voce continuare il canto di detta lode, così all'unisono e con tanta forza di voce che io, quasi spaventato, mi svegliai. Questo sogno fece molta impressione sul mio animo, ritenendo che fosse un avviso celeste.
Dapprima Don Bosco credette che fossero i popoli dell'Etiopia, poi pensò ai dintorni di Hong Kong, quindi alle genti delle Indie. Solo nel 1874, quando ricevette i più pressanti inviti di mandare i salesiani in Argentina, conobbe chiaramente che i selvaggi veduti in sogno erano gli indigeni di quella immensa regione, allora quasi sconosciuta, che era la Patagonia.
Chi pensava allora ai miseri abitatori di quelle estreme plaghe dell'America meridionale? I geografi ne avevano una nozione molto vaga. I governi argentino e cileno si curavano tanto poco degli indi che li escludevano dai loro censimenti come se non esistessero. Perfino a Roma, eminenti prelati giudicavano utopie i disegni di Don Bosco. Un cardinale disse che gli voleva mandare a evangelizzare le erbe della Pampa.
Don Bosco, invece, assiduo lettore degli annali della propagazione della fede, sapeva da gran tempo che colà vivevano popolazioni selvagge, a cui non risplendeva ancora la luce del Vangelo.
Nelle sue grandi aspirazioni missionarie affrettava col cuore il giorno in cui avrebbe potuto inviarvi banditori della Divina Parola. Quando ebbe questo sogno, che molto lo impressionò. Questo è il sogno che decise Don Bosco a iniziare l'apostolato missionario dei suoi figli salesiani.
Lasciando da parte queste immagini obsolete, bisogna riconoscere che alcune intenzioni missionarie di Don Bosco rimangono tuttora importanti. Desidera che i salesiani si accostino al lavoro missionario attraverso il loro impegno per i giovani poveri abbandonati. Chi riesce a conquistare il cuore dei giovani ottiene anche la fiducia dei genitori. Le linee portanti del suo modello pedagogico hanno un carattere universalmente valido e pertanto si traducono abbastanza facilmente verso altre culture e contesti. Il Vangelo non si proclama dall'alto, ma dal basso. Le parole di Dio, la parola di Dio, non si diffonde attraverso le parole, bensì attraverso l'esperienza effettiva che la gente ne può fare. Quest'idea è ancora sempre il nucleo dell'approccio missionario salesiano.
In Don Bosco nasce sempre più una preferenza per l'Argentina. Infatti nel mese di dicembre 1874 arriva a Valdocco una lettera inviata dall'arcivescovo di Buenos Aires, Monsignor Leon Federico Aneiros, con la richiesta ufficiale di mandare i salesiani in Argentina. Don Bosco ha già ricevuto diverse altre proposte, le ha esaminate tutte per vedere se erano realizzabili a livello pratico, però non ha preso ancora alcuna decisione. La richiesta dell'Argentina attira immediatamente tutta la sua attenzione.
La richiesta dell'arcivescovo di Buenos Aires è suggerita dal signor Giovanni Battista Gazzolo. Questo intraprendente italiano è emigrato nel 1858 in Argentina ed è riuscito a diventare bibliotecario capo dell'Università di Buenos Aires. Nel 1868 il presidente Domingo Sarmiente lo nomina console, rappresentante del governo a Genova, sua città natale.
In questa sua funzione prende molte iniziative per incoraggiare l'emigrazione degli italiani verso l'Argentina. Viene anzi richiamato all'ordine dal governo italiano perché interi paesi si spopolano, tanto è il successo della sua propaganda. Inoltre fa anche il possibile per sostenere i migranti italiani in Argentina. Questa preoccupazione lo conduce a Don Bosco. Dopo la sua nomina a console, ha potuto conoscere le opere salesiane di Barazze e di Alassio. Nei colloqui con Don Bosco esplora se vi è interesse a realizzare simili iniziative in Argentina, stimolando così l'interesse di Don Bosco.
La particolare situazione dell'Argentina presenta per Don Bosco due opportunità. Posso innanzitutto impegnarsi per i figli degli immigrati italiani. Data la situazione economica nel XIX secolo, c'è un'immensa ondata migratoria dall'Europa verso il resto del mondo. Dall'Italia partono moltissimi migranti verso le Americhe. Secondo cifre ufficiali, si tratterebbe di 14 milioni di migranti nel periodo dal 1876 al 1914, ma anche nei decenni precedenti, 1876, la migrazione era considerevole. Secondo le stime, 210.000 italiani sarebbero arrivati in Argentina tra il 1857 e il 76, e nel 1871 c'erano all'incirca 50.000 italiani a Buenos Aires.
È proprio per questo gruppo che Giovanni Gazzolo invoca l'aiuto di Don Bosco. I bisogni pastorali sono immensi, ma il numero di sacerdoti è estremamente scarso. Con il loro impegno verso i giovani e tramite i giovani verso i genitori, i salesiani possono dare un grande contributo. Un'altra condizione favorevole è che i salesiani conoscono già la lingua e quelli che hanno molta familiarità anche alla cultura italiana. Il console ha anche una proposta concreta circa l'ubicazione dove i salesiani potrebbero incominciare il lavoro. Una confraternita di laici italiani ha costruito una chiesa proprio a Buenos Aires, la Mater Misericordia, ma non trovano un sacerdote per il lavoro pastorale.
Don Bosco scorge nella proposta anche una seconda opportunità, che però non manifesterà apertamente alle autorità argentine. L'opera di Buenos Aires potrebbe essere una base di partenza per l'evangelizzazione delle popolazioni indigene della Patagonia e della Terra del Fuoco. Don Bosco, infatti, sogna di dedicarsi al vero lavoro missionario. Desidera che la sua iniziativa missionaria sia riconosciuta dai dicastori romani responsabili dell'evangelizzazione dei popoli. Non gli basta la cura pastorale degli emigrati italiani.
Nel colloquio con Giovanni Gazzolo, Don Bosco lascia intendere che non può fare nulla finché non c'è un invito ufficiale da parte di Monsignor Aneiros. Il console Gazzolo, forse d'intesa con Don Bosco, prepara una nota che invia all'arcivescovo, che è molto impressionato, e verso la fine del 1874 manda l'invito ufficiale ai salesiani perché vengano a Buenos Aires. Desidera che assumano la cura pastorale della parrocchia Mater Misericordie, se la confraternita che ha costruito la chiesa acconsente. Il 22 dicembre 1874 Don Bosco legge davanti al suo consiglio le lettere dell'arcivescovo e di Don Pietro Ceccarelli. Il consiglio approva i progetti. La stessa sera redige una lettera indirizzata all'arcivescovo in cui accetta la loro proposta e nello stesso tempo specifica le sue condizioni. Dopo poco più di un mese, 29 gennaio 1875, il console gli consegna personalmente la risposta in cui si accettano tutte le sue condizioni. E Don Bosco non lascia passare l'occasione e organizza nella sala dello studio una grande festa.
Il console, vestito con gli ornamenti del suo stato, legge davanti ai ragazzi e ai salesiani la lettera inviata dall'arcivescovo. Don Bosco si alza e dichiara di accettare la proposta, a condizione che il Papa dia il proprio consenso. Il pubblico accoglie la notizia con entusiasmo. A partire da quel momento è difficile moderare il fuoco missionario a Valdocco. Molti sognano di partire e insistono perché siano annoverati tra i prescelti.
Allora Don Bosco parte per Roma per parlarne con il Papa e durante il suo soggiorno è ricevuto 3 volte dal Papa. Assieme ad altri problemi gli espone anche la richiesta dell'arcivescovo di Buenos Aires e ne riceve la piena approvazione. Dopo questa approvazione pontificia, nulla potrà più impedire il lancio missionario delle missioni salesiane, per cui la prima spedizione parte l'11 novembre 1875. Ci fermiamo qui. Ora lasciamo che la regia raccolga le vostre eventuali telefonate, a cui risponderò con gioia. Poi concluderemo con una preghiera a San Giovanni Bosco.
Pronto? Buongiorno, reverendo. Allora, parlo telefono da Catania, Leonardo mi chiamo, nella mia famiglia appunto si è frequentato il collegio dei Salesiani, che fu il primo fondato fuori dal Piemonte, a Randazzo. So che Don Bosco il latino diceva che ai piedi dell'Etna nel fuoco c'era il suo cuore, che c'era questa casa salesiana, lì frequentavano mio nonno, cioè prima ancora intorno al 1885, e poi fu fondato anche a Catania. Ora purtroppo il collegio è chiuso, si chiamava San Basilio, perché allora avevano anche gli interni. Mio padre diceva che già si studiava con uno spirito, diciamo, sia di studio che di preparazione dell'animo. Infatti lui ricordava sempre questo fatto. Allora chiedevo a lei se aveva notizie negli archivi di questa fondazione.
Francamente, Leonardo, mi trovi impreparato. Cioè, sapevo, sono stato a Catania più volte, mi hanno raccontato questa storia molto bella del collegio di Randazzo, ma cambiati i tempi, necessariamente devono cambiare i metodi. Anch'io da ragazzo sono stato in un collegio salesiano a Treviglio e lì si entrava al primo di ottobre, anzi no, a settembre si entrava, e poi ci rimanevamo fino al 23 dicembre senza andare a casa. Allora era una famiglia dove tutto si svolgeva all'interno, dalle feste alla scuola, dal divertimento alla cura della salute, a tutte le altre, direi, manifestazioni bellissime di una vita familiare, e dove il rapporto cordialissimo fra educatori e ragazzi creava quell'ambiente così bello per cui nascono gli ex allievi che sono ancora nostalgici di quegli anni, anche magari raccontando marachelle o anche punizioni, io ne ho avute anche parecchie, ma sempre con il sorriso sulle labbra, perché erano cose che vivevamo con gioia. Quindi Leonardo, sono contento che anche tu ricordi Randazzo, io penso che il modo migliore adesso per ricordare Don Bosco è che ognuno di noi prenda un grande impegno nell'educare i giovani. E guarda che oggi il problema dei giovani è fondamentale. Sono diminuiti perché le famiglie non producono molti figli, ma il futuro della società è nelle mani dei giovani. E se questi giovani non ricevono dalla famiglia la trasmissione della fede, cosa che purtroppo è così, rischiamo di avere una società atea. Quindi noi dobbiamo, davvero, in nome di Don Bosco, con lo stile che lui aveva di familiarità, di gioia, di serenità, di condivisione delle loro scelte, dobbiamo impegnarci nuovamente per l'educazione dei giovani. Leonardo, grazie della tua testimonianza, buona giornata a te. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Pronto, dica pure.
Pronto?
Sì.
Buongiorno, buongiorno.
Come ti chiami,
da
dove?
Sono Ambretta da Milano. Volevo dirle che questa determinazione di Don Bosco di portare le sue missioni in Argentina e Sud America, eccetera, poggiava proprio su questo sogno, in definitiva, così mi è parso di capire da quel poco che ho potuto sentire. Ma questo sogno non è stato da voi raccontato, e credo che sia fondamentale di sentire quello che ha ispirato, che il Signore ha voluto ispirare a Don Bosco, in definitiva.
Sì, vedi, Don Bosco, noi ne siamo convintissimi, anche poi la sua canonizzazione lo conferma, aveva delle contatti, direi, soprannaturali molto frequenti. Lui però, da bravo educatore, parlando con i suoi ragazzi, per non creare un distacco o addirittura una vanagloria, lui diceva che aveva fatto un sogno. Ora, di questi sogni, noi ne abbiamo, che riguardano tantissimi argomenti, tutti educativi. Lui vedeva sempre i suoi ragazzi in qualche situazione. In particolare sulle missioni noi abbiamo 5 grandi sogni missionari dove Don Bosco praticamente prevedeva quello che sarebbe avvenuto anche dopo la sua morte. Per cui l'espansione prima in Argentina, lui vivente, e poi immediatamente in altri stati dell'America Latina, ma poi immediatamente col suo successore si arriva alla Cina, si arriva al Giappone, cioè quindi veramente un'espansione imprevedibile, pensando anche agli mezzi di trasporto di allora e ai mezzi di comunicazione di allora. Quindi c'è veramente un'ispirazione divina che guida Don Bosco e che poi lascia in eredità ai suoi successori, partendo proprio da questa convinzione, dove c'è un giovane povero o abbandonato che comunque ha bisogno di un'educazione, i salesiani sono chiamati ad essere presenti. Oggi la congregazione salesiana è in 132 nazioni del mondo, nei 5 continenti. È veramente un segno grandioso di questo dono che il Signore ha dato di impegnare nell'educazione dei giovani tutta la Chiesa di tutto il mondo. Ed è molto bello che nei viaggi papali, sia di Giovanni Paolo II, ma anche adesso di Papa Francesco, sempre c'è una presenza salesiana significativa che riesce a dare anche un tono di gioia e di allegria a queste manifestazioni. Ti ringrazio, e certamente ci vorrebbe tanto tanto tempo per poter raccontare tutti i sogni di Don Bosco, ma ti rimando proprio a dei libri scritti ad hoc intitolati proprio I sogni di Don Bosco. Grazie Lucrezia. Pronto, se c'è un'ultima telefonata la prendiamo volentieri. Pronto?
Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Italo, siamo da Pascapane, in provincia di Pavia. Buongiorno.
Buongiorno, caro.
Mi sente bene?
Sì, sì, dimmi pure cosa vuoi raccontare.
Vorrei solamente offrire rapidamente la testimonianza della nostra famiglia e di nostra figlia, che anche se per soli 2 anni ha frequentato i Salesiani di Maria o di Beatrice Pavia, e con la direzione, diciamo, con il tutor della sua casa di Grano, si è trovata così bene che anche adesso, a distanza di 11 anni, desidera sempre e va a trovare il suo caro Degano, perché è rimasto veramente un buonissimo segno dei Salesiani, che hanno insegnato tantissime belle cose a Ottavia Maria, che è nostra figlia. E faccio un esempio: il suo caro Degano prendeva sempre i suoi programmi e prendeva sempre dalla vita di Madre Teresa di Calcutta. E mi è rimasta solamente una cosa: una canzone che accennavano, non so durante quale sia ricorrenza, siete tutti ragazzi, siete tutti ladri, ragazzi miei, non ho più il mio cuore, ce l'avete voi, ma non mi interessa, da ogni giorno in poi il mio respiro sarà per voi. E basta solo questo per indicare la bellezza dell'insegnamento salesiano. Grazie, buon Natale.
Grazie Vito, hai fatto una testimonianza che chiude degnamente questa trasmissione, perché l'obiettivo non è di dare gloria a Don Bosco come fatto del passato, ma di sottolineare la capacità di incidere nel cuore dei giovani mediante una modalità, ecco, che Don Bosco si è regalato, che è quella della familiarità, ma anche del mettere sempre al centro Gesù, Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Colgo le tue ultime parole e faccio anch'io gli auguri di un santo Natale, non di un abbondante pranzo di Natale, ma di un santo Natale a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E chiudo con la preghiera a Don Bosco: voi unitevi spiritualmente, mentalmente alle nostre parole. Padre e maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto hai lavorato per la salvezza dei giovani, sii nostra guida nel cercare il bene dell'anima nostra e del prossimo.
Insegnaci a combattere il peccato e a vivere secondo il Vangelo il nostro impegno quotidiano, perché tutti ci possano riconoscere come cristiani.
Insegnaci ad amare Gesù nell'Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Insegnaci la fedeltà alla Chiesa e al Papa.
Chiedi a Dio per noi, al termine della vita, il dono di una buona morte, per venire con te in paradiso.
Amen. Ci risentiamo martedì 19 gennaio, anno nuovo 2016, alle ore 10:15. Un buon Natale di nuovo a tutti quanti.
Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Seguiteci su www.facebook.com/Radio Maria, su Twitter @RadioMariaIta, sul nostro sito internet www.radiomaria.it e su Instagram.com/Radio Maria Italia.